quando si conosce il Signore si stappano ogni giorno bottiglie di champagne, si soffiano sempre ogni giorno sulle candeline di una torta, ma in realtà il concetto di festa che il Signore ha in riservo per coloro che si rifugiano in Lui è un concetto completamente diverso. Sapere che anche attraverso certe strade particolari, certe situazioni che veniamo a trovarci, il Signore non fa mai mancamento della sua presenza, della sua assistenza, della sua protezione, e possiamo sperimentare qualcosa che il mondo non conosce, soltanto perché Dio riesce ad effondere una gioia che sopravanza ogni intelligenza. Allora, proseguiamo le nostre riflessioni che abbiamo mai iniziato da qualche giovedì, e se vi ricordate bene a che punto siamo arrivati adesso? Al capitolo 2. Siamo arrivati al capitolo 2 e fermo restando la traccia che stiamo portando avanti e... Si è acceso? Ok, perfetto. E che resta l'arte preziosa di Dio capace di riparare le nostre ferite. In realtà il secondo capitolo è un capitolo a sé stante, all'interno del quale vogliamo seguire, all'interno di questo cappello introduttivo e di questa tematica che resta centrale in tutto il libro, un aspetto molto più specifico e dettagliato, e che riguarda appunto un aspetto importante che sarà il titolo del secondo capitolo. Io spero che abbiate letto nelle vostre case il secondo capitolo, così facilita molto anche chi espone la parola, perché ovviamente è un capitolo abbastanza lungo e non abbiamo la possibilità di leggerlo interamente, altrimenti andrebbe via troppo tempo. Il titolo di questo secondo capitolo è "Un uomo e una donna saturi di Dio". Perché abbiamo individuato questo titolo? Perché, come scopriremo all'interno delle nostre riflessioni relative al capitolo secondo, questo secondo capitolo ci presenta un uomo e una donna che sono ripieni della presenza di Dio. Il termine aggettivo saturo significa un uomo e una donna in cui ogni cellula della loro vita, presente in queste due persone, batte forte una relazione profonda con il Signore. Vi confesso questo: quando all'inizio della mia conversione il Signore mi ha dato modo di poter conoscere diverse persone che operavano nel campo del Signore in maniera molto estesa, ai miei occhi risultava particolarmente allettante, attrattiva, vedere delle persone che si impegnassero nell'opera del Signore in maniera notevole. E spesse volte, ecco, anche della mia immaturità, valutavo una vita di qualità spirituale sulla base dell'estensione del ministero. Cioè, più cose in sostanza vedevo impegnata una persona nello svolgimento dell'opera del Signore, più ai miei occhi appariva come una persona di qualità da un punto di vista spirituale. In realtà, fratelli e sorelle, quando poi incominci a sviluppare un certo tipo di maturità, incominci a renderti conto anche di tante esperienze che fai nella tua vita e ti rendi conto che in realtà, da persone semplici, che non hanno una certa visibilità, che non sono particolarmente in vista, ho potuto ricevere un arricchimento straordinario, perché ho capito che in realtà, più che l'estensione poi di un ministero, quello che fa veramente ricchi è un valore profondo legato ad una relazione intima con il Signore. E allora ha cambiato un po' tutta la mia visione, e ho dovuto constatare con mano che magari persone che ai miei occhi apparivano fino a quel momento, per il fatto di essere particolarmente impegnati su più fronti, come persone super spirituali, in realtà poi, standoci vicino, hai avuto una visione un po' diversa. E dall'altra parte, persone che dal punto di vista umano non avrei dato, diciamo così, quell'accredito dovuto, il Signore invece mi ha svergognato, perché mi ha mostrato che quelle persone, nonostante la loro semplicità, nonostante un'estensione magari di ministero ridotta ai minimi termini, in realtà avevano sviluppato una relazione così profonda con il Signore da trasmetterti qualcosa che ti ha lasciato e ti avrebbe lasciato perennemente fermo nella tua vita. Questo che cosa significa, fratelli e sorelle? Significa che grazie a Dio per come il Signore può usarsi di strumenti inutili, servi inutili, vasi di terra come noi, per poter portare avanti l'opera sua. Ma facciamo bene attenzione, fratelli e sorelle, a valutare il peso specifico di una persona, innanzitutto partendo da noi stessi, non su quello che gli altri possono vedere o su quello che noi facciamo, ma su quella che è una profonda relazione che noi riusciamo a sviluppare con il Signore. E quando parliamo di profonda relazione, stiamo parlando di uomini e donne che magari potrebbero non suscitare la nostra attenzione, ma che quella relazione profonda che hanno sviluppato con il Signore permette loro di poter sprigionare da tutti i loro pori la testimonianza vivente con il Signore. E allora cambia un po' tutto il film. Allora cambia tutto il film perché anche chi potrebbe non aver capito ancora adesso a cosa il Signore l'abbia chiamato, o potrebbe avere dei ministeri poco visibili, il Signore valuta non sulla base dei talenti che ha dato, perché ognuno dovrà rendere conto dei talenti che il Signore ha dato, ma sulla capacità di sviluppare un rapporto profondo che ti permette di poter godere davvero di una qualità spirituale straordinaria. E noi vedremo persone che vivono la loro quotidianità, lavoratrici, imprenditori, persone comuni, che però riescono a trasferirci un carattere spirituale straordinario. Il soggetto di preghiera che noi spesse volte citiamo il martedì, qual è? Preghiamo per il nostro carattere spirituale. E vi confesso che è un soggetto di preghiera che da anni mi accompagna. Perché io mi rendo conto, fratelli e sorelle, che prima di chiederci a che cosa il Signore mi potrebbe chiamare, ho bisogno di chiedere al Signore veramente e di essere disponibili in tal senso affinché Dio possa formare un carattere spirituale. Perché il Signore potrebbe anche donarci il più grande ministero su questa terra. Potremmo cavalcare l'estremità della terra ed essere dei grandi proclamatori, ma ciò che fa la differenza a lungo andare è il carattere spirituale. E nella misura in cui un carattere viene formato da Dio, quel carattere riuscirà a trasmettere agli altri, nella relazione con gli altri e con le cose che Dio stesso ci dà, quel profumo e quella fragranza di un rapporto intimo con il Signore. Questo è il punto decisivo. E allora noi vedremo, fratelli e sorelle, un uomo e una donna, tenendo presente poi sempre in sordina chi? La nostra amata Naomi, che vedremo alla fine, che sta sempre lì, perché non dobbiamo mai perdere di vista l'arte preziosa di Dio che è capace di restaurare quel vaso in frantumi legato alla vita di Naomi, che ci permette, fratelli e sorelle, di scorgere un po' alcuni aspetti del carattere di quest'uomo e di questa donna, che lascia un'impronta indelebile anche oggi a noi credenti del XXI secolo. Dio è capace di donarci la vita eterna, è vero? E noi ci crediamo per fede. Ma guardate un po', Dio è talmente forte e talmente garante della vita eterna, eppure i nostri caratteri tante volte sono così difficili da essere lavorati, perché molto probabilmente abbiamo e poniamo dei recinti che non permettono al Signore veramente di formare dei caratteri, appunto, che Lui gradisce. Allora, guarderemo quindi il capitolo 2 secondo questa traccia, quindi prendiamo Ruth capitolo 2 e leggiamo magari i primi tre versetti giusto per introdurci nel capitolo 2, poi non potremo leggere, ripeto, l'intero capitolo. Naomi aveva un parente di suo marito, un uomo potente e ricco, della famiglia d'Elimelech, che si chiamava Boaz. Ruth la Moabita disse a Naomi: lasciami andare nei campi a spigolare dietro a colui agli occhi del quale avevo trovato grazia. E lei rispose: va, figlia mia. Ruth andò e si mise a spigolare in un campo dietro ai mietitori. E casualmente, si trovò nella parte di terra appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Ci fermiamo qui. Noi ci siamo lasciati con il primo capitolo che ha visto non soltanto Naomi come una donna che esterna lo stato di amarezza, ma come una donna che piena di coraggio, piena di sostegno e piena di forza va lì e rientra a Betlemme. Abbiamo visto anche che il Signore le ha consentito di grazia di poter trovare anche una persona al suo fianco, che appunto che è Ruth, la quale, come abbiamo visto, ha abbandonato la sua terra, i suoi idoli, per rifugiarsi e per convertirsi all'Iddio di Israele. Ora, Ruth a Betlemme, vediamo davvero anche il significato profondo di cosa significhi rifugiarsi sotto l'ombra delle ali di Dio. E abbiamo visto e vedremo, fratelli e sorelle, attraverso i tratti, alcuni tratti che possiamo percepire e rilevare all'interno di questo secondo capitolo, come chi si lega al Signore mostrerà dei caratteri straordinari e indelebili, che più sono profondi e più significa che c'è una relazione profonda con il proprio Signore. Allora la prima cosa che vediamo è che quando Ruth va a Betlemme non vediamo una donna parassita, non vediamo una donna che aspetta sul comodo divano quello che possono essere le evoluzioni delle situazioni, ma una donna che ha ben davanti la visione di sapere che si è andata ad Israele a Betlemme e perché adesso deve rimboccarsi le maniche, non soltanto per lei, ma anche per la sua suocera Naomi, che come sappiamo viveva anch'essa in uno stato di vedovanza. Una donna laboriosa, proattiva, che non vive da parassita e della pigrizia. Che cosa vediamo, Ruth, una volta arrivata a Betlemme? Aspettiamo qualche evento che cada dall'alto così? No. Una donna che prende coscienza delle sue responsabilità e supera ogni situazione legata ad un possibile vita da parassita o vissuto nella pigrizia, senza sapere tutto il disegno che Dio in realtà già sta preparando per lei. Ruth esce da casa senza sapere quello che Dio ha preparato. E questo ci insegna, fratelli e sorelle, che sia da un punto di vista secolare che da un punto di vista materiale e che da un punto di vista spirituale, che non sempre noi sappiamo perfettamente quello che il Signore ha preparato per noi. O voi, quando vi siete convertiti, avete già capito tutto il primo giorno? No. Però vedete, anche se non abbiamo la contezza, la consapevolezza a cosa il Signore ci chiami, una cosa possiamo farla. Ecclesiaste capitolo 11. Molte persone dopo diversi anni di conversione si chiedono: io non so ancora a cosa il Signore mi chiama. Potrebbero esserci anche diverse concause, ma almeno una possibilità dovremo porla. Ma mi sto impegnando per poter capire quello che, a cui il Signore mi ha chiamato? Ecclesiaste capitolo 11, questo è un versetto che, come sappiamo, lo leggiamo durante le evangelizzazioni, ma guardate com'è bello avere anche altre forme di applicazione. Versetto 4. Chi bada al vento non seminerà, chi guarda le nuvole non mieterà. Come tu non conosci la via del vento, né come si formino le ossa in seno alla donna incinta, così non conosci l'opera di Dio che fa tutto. Fin dal mattino semina la tua semenza, e la sera non dar posa alle tue mani, poiché tu non sai quale dei due lavori riuscirà meglio, se questo o quello, o se ambedue saranno ugualmente buoni. E cosa ci fa capire Mario qui? Che tu conosci la via del vento? Che nessuno di noi ha la piena consapevolezza di come si forma il disegno di Dio per te e per noi. Però c'è un valore straordinario, è una verità straordinaria, che se noi badiamo al vento, beh, stiamo tranquilli, a voglia di aspettare non semineremo mai, e chi guarderà le nuvole, spesse volte questo mi ha fatto anche riprendere all'evangelizzazione, è un fatto personale. Quando non avevamo tanto voglia magari di evangelizzare, la prima nuvola che usciva diventava per me una giustificazione per non andare. Adesso deve piovere. E poi, mia vergogna, ho dovuto constatare che invece, quando il mio cuore batte per il Signore, beh, qualcuno lo sa, anche con la neve, o no, anche con i pancioni avanti, incinta, mi ricordo di anni fa, il Signore ci ha dato la gioia di poter seminare. Questo che cosa significa, fratelli? Che il problema è dove sta il nostro cuore. Allora, noi non sappiamo tutto, ma se questo è quello, se ambedue saranno ugualmente buoni, Ruth non sapeva quale lavoro potesse andare bene, però è uscita a lavorare perché sa benissimo che c'è un'altra verità importante che lei sicuramente per certo constatava. Una donna che esercita la fiducia consapevole che Dio le aprirà una strada perché la grazia di Dio si mostra favorevole allo straniero. Perché va a lavorare proprio come spigolatrice in un campo? Perché questa donna, e sicuramente Naomi le avrà molto parlato intorno alle leggi e alle prescrizioni anche umanitarie che Dio aveva stabilito per il popolo di Israele, se vi ricordate nella premessa della settimana scorsa abbiamo lanciato degli input, che adesso vedremo meglio, dove Dio all'interno di un'economia che si muoveva in maniera armonica aveva stabilito dei principi straordinari di prescrizione umanitaria, tra cui c'era, guardate un po', proprio nel periodo della mietitura e della spigolatura, una normativa legata proprio allo straniero e alla vedova. Levitico. Capitolo 19, versetto 9. Un passaggio che più volte troviamo all'interno della Torah, del Pentateuco, dove possiamo trovare proprio questa normativa che Dio ha espressamente rivolto al popolo di Israele in favore dello straniero e del povero. Quando mieterete la raccolta della vostra terra, non mieterai fino all'ultimo angolo il tuo campo. Trovato Mario? E non raccoglierai ciò che resta da spigolare della tua raccolta. Nella tua vigna non raccoglierai grappoli rimasti, né raccoglierai acini caduti. Li lascerai per il povero e per lo straniero? Io sono il Signore vostro Dio. Guardate la grande preoccupazione di Dio, che stabilisce una prescrizione umanitaria per portare supporto alle persone che in qualità di vedova, in qualità di straniere, ovviamente vivevano delle situazioni disagiate. Abbiamo ricordato che non esisteva un sistema pensionistico che poteva garantire una pensione di reversibilità a vedova, sappiamo che non c'era il cosiddetto reddito di cittadinanza, ma Dio nella sua somma saggezza stabilisce dei principi straordinari che consentono al povero, allo straniero, di poter essere tutelato. E infatti, quando esce Ruth, versetto 2 del capitolo 2, dice: lasciami andare nei campi a spigolare dietro a colui al del quale avevo trovato grazia. Quindi che cosa pensa Giosuè? Pensa che per certo quando uscirà si ritroverà in un campo dove c'è una persona, perché comunque queste prescrizioni umanitarie erano sempre legate alla disponibilità e alla benevolenza del proprietario terriero, perché potevi anche beccare un proprietario terriero che sopprimeva il diritto della vedova e dell'orfano e quindi potevi anche non ricevere quello che Dio invece voleva tutelarti. Ma lei quando esce sa benissimo che il Signore avrebbe permesso di poter incontrare una persona che avrebbe mostrato grazia nei confronti di Ruth. E scusate, in un contesto del libro dei giudici, che non mi sembra che fosse un contesto spirituale dove le normative, le prescrizioni di Dio fossero adempiute e fossero realizzate, ma anzi, era un periodo dove tutto era capovolto. Beh, non era secondo me molto difficile incontrare delle persone che anziché tutelare lo straniero e la vedova la oppressassero. E quindi vediamo una donna invece che sa benissimo che Dio tutela la vedova e l'orfano, e la vedova e lo straniero, e per certo troverà grazia. Un'altra donna. Una donna che come ruolo di lavoratrice si dimostra affidabile e lascia il buon profumo verso i propri colleghi. Versetto 7. Quando Boaz la intercetta e nota la presenza di questa donna, ad un certo punto rivolge una domanda ai suoi dipendenti. Dice: di chi è questa fanciulla? Versetto abbiamo detto. Diciamo al versetto 5. Poi Boaz disse al suo servo incaricato di sorvegliare i mietitori, disse: chi è questa fanciulla? Il servo incaricato di sorvegliare i mietitori rispose: è una fanciulla moabita, quella che è una tornata con Naomi dalle compagne di Moab. Lei ci ha detto, vi prego, lasciatemi spigolare e raccogliere le spighe cadute dai mannelli, dietro ai mietitori. È venuta, vedete adesso. Ed è rimasta in piedi da stamattina fino ad ora. Soltanto adesso si è seduta nella casa per un po'. Che cosa vediamo qui? Vediamo la testimonianza all'interno del lavoro, dove attraverso l'atteggiamento di Ruth, Ruth, la sua relazione profonda, non la mostra facendo chissà quale, ma attraverso un ruolo, quello di lavoratrice, che viene vissuto con tutto quello che sono gli aspetti legati ad una energia profusa rispetto a quello che sono anche a profumo che rilascia rispetto all'attività che veniva svolta da lei. Una donna che sprigiona l'umiltà da tutti i pori, non pretende ma riconosce i segni della grazia dimostrata in suo favore. Una delle cose più chiare con cui una persona si dimostra di avere una relazione profonda con il proprio Signore, sapete qual è? È quando quel carattere incomincia a manifestare l'aspetto dell'umiltà. E Naomi, Ruth, non soltanto una grande e si prodiga tanto verso un lavoro e supportando quindi anche quella che è l'attività dei colleghi, ma è una donna che sprigiona l'umiltà attraverso una ferma convinzione di alcune dichiarazioni straordinarie. Versetto da 10 a 13. Allora Ruth si gettò giù, prostrandosi con la faccia a terra, gli disse a Boaz: come mai ho trovato grazia agli occhi tuoi, così che tu presti attenzione a me che sono una straniera? Boaz, fermiamoci qui. Poi, versetto 13, lei gli disse: possa io trovare grazia agli occhi tuoi, o mio signore, poiché tu mi hai consolata e hai parlato al cuore della tua serva, sebbene io non sia neppure come una delle tue serve. Qual è il carattere che esce da questa dichiarazione? Che lei sapeva che non erano le quantità di ore lavorate che avrebbero potuto garantirle dei diritti e delle pretese, ma unicamente la grazia che Boaz stava mostrando nei suoi confronti. E lei non si reputava non soltanto come una serva, ma diceva neppure come una delle tue serve, perché sapeva la sua condizione. Una donna quindi che non pretende, non cerca di rivendicare i propri diritti che non ha, ma è una donna che riconosce che nonostante abbia lavorato dalla mattina fino alla sera, lei riconosce nient'altro di essere stato oggetto e ha bisogno di essere oggetto della grazia mostrata da Boaz. Una donna che diventa una testimonianza vivente del proprio rapporto con Dio. Non soltanto, fratelli e sorelle, è una grande lavoratrice. Non soltanto, fratelli e sorelle, riconosce la propria umiltà, ma la cosa più bella, sapete qual è? È che gli altri testimoniano della sua scelta e del suo modo di vivere. Versetto 11. Boaz le rispose: mi è stato riferito. Quindi che cosa ha detto Boaz? Mi hanno raccontato. Cioè sta dicendo, gli altri, tante volte siamo noi a lodarci con le nostre labbra, ma quanto è bello quando sono gli altri, cosa dice in Proverbi? Siano le labbra d'un altro quelli che ti lodano. Ed è bello vedere che gli altri meditori, anche se potessero avere delle pregiudizievoli nei suoi confronti, o avere un pregiudizio nei suoi confronti, perché? Perché era straniera e moabita, e sappiamo che gli israeliti non avessero questo rapporto tranquillo con i moabiti, invece superano le litrosie legate ad una differenza di nazione con una dichiarazione lapidaria. Mi hanno riferito di che cosa? Che tutto quello che hai fatto per tua suocera. Ecco ancora una volta il ruolo di una donna che si preoccupa per la propria suocera e come hai abbandonato la tuo padre, tua madre e il tuo paese natio per venire a un popolo che prima non conoscevi. Che bello, fratelli e sorelle. La dichiarazione di conversione, potremmo chiamarla così, di Ruth, frutto non soltanto di un affetto, perché anche Orpa, se vi ricordate, ha mostrato un certo affetto nei confronti di Naomi. Ma l'affetto non fa cambiare la tua vita. Quello che cambia è quando decidi fermamente di capire che ciò che tu perderai in termini di interessi familiari, in termini di interessi egoistici, in termini di interessi monetari e economici, non è nulla rispetto a quello che tu guadagnerai seguendo il Signore. E Ruth, invece, appunto, è la testimonianza di una donna che diventa un monumento della grazia di Dio e che gli altri stesso dichiarano essere una donna che ha prestato assistenza alla suocera, e magari fin qui possiamo dire anche Orpa l'ha potuto fare, perché ricordate, Naomi elogia anche l'atteggiamento di Orpa come una donna che è stata una nuora molto affettuosa nei confronti del figlio che poi morì, e anche nei suoi confronti, ma qualcosa di diverso. Ha abbandonato suo padre, sua madre, il paese natio per andare a un popolo che non conosceva. Una donna in cui è tangibile l'opera della grazia di Dio, capace di sollevarla dalla miseria. Come abbiamo riscontrato l'ingresso di Naomi all'interno del campo che doveva spigolare? Come una donna che era l'ultima delle serve, anzi nemmeno come una serva, e che stava lì a mietere e stava lì praticamente a raccogliere. Bene, in un breve tempo è una donna che addirittura... Dove va? Versetto 14. Poi al momento del pasto, Boaz le disse: vieni qua, mangiare del pane e intingi il tuo boccone nell'aceto. E lei si mise seduta accanto ai mietitori. Dove va? Adesso si siede a tavola. E questo mi fa ricordare il Salmo 113, versetto 8. Che cosa dice? Che egli rialza il misero dalla polvere e lo fa sedere con i principi del tuo popolo. Una donna che entra, possiamo dire, di traverso, perché si ritrova a vivere una vita molto, molto umiliante, un'attività molto umiliante e molto faticosa, che però, per la grazia di Dio, viene rialzata e viene accompagnata alla tavola del suo imprenditore. È qualcosa di straordinario, fratelli e sorelle. Una donna però che non soltanto è tutto questo, ma anche una donna che supera il suo egoismo. Perché? Perché una volta che lei ha mangiato e si è ritrovata in una posizione differente, avrebbe potuto dire: oh, però sono tranquilla, sono così, importante che sto bene io. Però chi aveva a casa? Chi aveva a casa? Ernesto. No, Luciano, chi c'è? La cancelliamo adesso la suocera, eh? Eh no. Versetto 17. Così lei spigolò nel campo fino alla sera, batté quello che l'aveva raccolto e ne cavò circa un efa d'orzo. Se lo caricò addosso, entrò in città e sua suocera vide ciò che aveva spigolato, e Ruth tirò fuori quello che le era rimasto del cibo dopo essersi saziata e glielo diede. Una donna che si preoccupa di suocera. Noi sappiamo che un giorno il Signore Gesù, è un passaggio che adesso mi viene in mente, non era preparato, denuncia l'ipocrisia dei farisei. Vi ricordate? Le vostre labbra invocano il mio nome, ma il vostro cuore è lontano dal timore. E quale fu il capo d'accusa che il Signore Gesù rivolse ai farisei in quella circostanza, in Matteo? Voi dite che tutto quello che deve essere offerto per il Signore deve essere quindi dato a Lui e presentato nel Tempio. Ma io vi dico che voi state trasgredendo questo il comandamento che io vi ho dato di onorare mio padre e vostro padre e vostra madre, perché dite che tutto quello che io dovrei dare ai miei genitori in realtà lo do al Signore nel Tempio. Bene, dice il Signore, questo atteggiamento è una trasgressione a questo comandamento. Questo per dire che cosa, fratelli e sorelle? Che uno dei ruoli fondamentali per una persona è quello di onorare suo padre e sua madre, e onorare all'interno della scrittura, non possiamo ampliare questo termine, ha spesse volte anche un concetto legato alla parte meramente economica e a una preoccupazione di supporto verso quelle che possono essere dei familiari stretti con il quale noi possiamo avere relazione. Una donna che non si dimentica quindi della propria suocera e vince il proprio egoismo. Una donna, però, che impara anche ad accettare i consigli di coloro che sono un po' più avanti d'età. Accettare i consigli spesso è qualcosa che almeno ci manda un po' un boccone, è un boccone che difficilmente diventa digeribile. Ma quando nel versetto 22 e 23 vediamo, e Naomi disse a Ruth, sua nuora, ebbene figlia mia che tu vada con le tue serve e non ti faccia sorprendere in un altro campo, perché? Perché era usanza poi, per chi era straniero, andare un po' a ravanare lì dove poteva raccogliere nei diversi campi disponibili. Allora dice Naomi, dopo aver sentito tutto quello che ha raccontato Ruth, dice, non ti muovere da quel campo, perché lì sicuramente il Signore saprà operare. Lei che cosa fa? Versetto 23. Rimase dunque con le serve di Boaz a spigolare fino alla conclusione della mietitura del frumento e divenne indipendente, no? E abitava con sua suocera. Ecco un altro elemento fondamentale. Una donna che accetta il consiglio, perché la suocera, come vedremo tra poco, Naomi, è una donna con un'intelligenza spirituale molto molto sviluppata e sa e vede lungo e incomincia a vedere qualcosa di straordinario. Ma lei accetta il consiglio e non fa di testa sua. Quante volte, fratelli e sorelle, si potrebbero evitare tanti danni accettando i consigli che gli vengono dati da persone più avanti con l'età, ma non perché sono migliori, ma che avendo sbagliato prima dico aspetta, qui la cosa funziona diversamente. Ci fermiamo qui. Sono 9. Adesso vediamo invece l'altro profilo. L'altro profilo è appunto Boaz. I caratteri di un uomo saturo di Dio. Adesso vediamo un uomo saturo di Dio. Allora, come ci viene descritto quest'uomo? Naomi aveva un parente di suo marito, uomo potente e ricco, della famiglia di Elimelech che si chiamava Boaz. Quindi com'è la condizione? Se prima abbiamo visto, fratelli e sorelle, la condizione di una donna straniera, povera, che ravanava un po' il grano per cercare un po' di sistemarsi, qui troviamo una posizione completamente diversa. Ok? Però il problema, fratelli e sorelle, come vedremo un po' più avanti, è che una persona è satura di Dio non perché si trova in una condizione di indigenza, di povertà o perché non ha ricchezza. È satura di Dio perché Dio è pieno all'interno di ogni cellula della vita di una persona, indipendentemente dalla condizione sociale. È un uomo ricco e potente. Che bello. Un uomo saturo di Dio, anche se ricco e anche se potente, vive la sua relazione con il denaro e con la sua posizione sociale come rifletto della sua relazione profonda con Dio. Il problema è il denaro. Il problema è ricoprire un ruolo importante nella società. Il problema è sempre lo stesso. Dove sono radicate le mie radici? Più è profondo il rapporto con il Signore e più troverai una forza per staccarti e non farti soggiogare né dal denaro e né dalla posizione sociale. Quando le radici incominciano a raccocciarci raccocciarsi nel rapporto con il Signore, il denaro incomincia a diventare un bel laccio e la posizione che ricopriamo ci fa incominciare ad andare fuori di testa. Ma quando abbiamo le belle radici sotto bel terreno radicate nella nostra relazione profonda con il Signore, noi scopriremo un equilibrio straordinario dove tu riconosci che quello che Dio ti ha dato, perché non è stato il merito di Boaz, lo vedremo, tu sei soltanto un amministratore. E se Dio ti ha dato questo, è per mostrare a tutto il mondo che tu, che questo che ti ha dato non diventa per te il tuo idolo. Prima Timoteo, capitolo 5. un uomo saturo di Dio, un uomo potente e ricco. E certo che la ricchezza e la potenza è un bel campo di prova per dimostrare che tu sei un uomo saturo di Dio. Perché non crediamo, può essere una breve prova proprio ricoprire ruoli importanti e anche avere grande quantità di denaro. Perché come ci ricorda più avanti sempre in Timoteo, l'amore per il denaro è la radice di ogni male. Allora, Prima Timoteo capitolo 6 versetto 17. Ai ricchi in questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio. Prima Timoteo 6:17. Ai ricchi in questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio che ci fornisce abbondantemente ogni cosa perché ne godiamo. Di fare del bene, di arricchirsi di buone opere, di essere generosi nel donare, pronti a dare, così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita. Che bello, eh? Allora non dice Paolo, è peccato essere ricchi. Ma dice, ai ricchi di questo mondo, avverti di non riporre la loro speranza nelle ricchezze che passano, ma di costruirsi delle vere ricchezze nei cieli. Attraverso quale? E non dice nemmeno di vendere tutti i beni e di vivere da eremita, ma di dire di arricchirsi di buone opere, di compiere delle azioni pronti nel dare, generosi nel donare, per mettersi da parte un tesoro straordinario alla vera vita. E Boaz, fratelli e sorelle, rientra proprio in questa categoria di persone che si è ritagliato un tesoro e ha conosciuto la vera vita. Un uomo ricco e potente che, ripeto, vive la sua relazione con il denaro e la sua posizione sociale come il riflesso della sua relazione profonda con Dio. Allora, riprendiamo Ruth. È un uomo che vive la sua relazione con gli altri come un riflesso della sua relazione con Dio e il suo ruolo, scusate, nel suo ruolo di imprenditore. Chi vive in un'azienda credo che non abbia mai sperimentato la bellezza, a meno che non abbia lavorato magari per qualche padrone che è un credente, di poter essere accolti dal proprio padrone con queste parole. Versetto 4. Ed ecco che Boaz giunse da Betlemme e disse ai mietitori: il Signore sia con voi. Leo, quando ha incontrato il tuo titolare, ti ha mai detto queste parole? Al limite quello che ti posso dire è quanto hai fatturato. Ok? Però, fratelli e sorelle, un uomo saturo di Dio è un uomo che vive il rapporto con i propri, con i propri dipendenti, avendo di fronte sempre il fritto del Signore. Che bello. E infatti dice, il Signore sia con voi. Cioè, se dicendo ai mietitori, non interessa, avete lavorato dalla mattina fino alla sera. No, c'è un saluto che è molto bello, nel quale richiama proprio questo aspetto. Non possiamo dilungarci troppo. È un uomo che riceve il rispetto e l'onore dei suoi collaboratori. Che bello. Versetto 4. E quelli risposero, dacci la paga che ci devi dare. Così, Massimo, cosa dice? Ci deve alzare le ore perché non va bene. No. Il Signore ti benedica. Che bello, fratelli e sorelle. Un rapporto dove ogni relazione, e questa è un'altra chiave bella di lettura all'interno di questo libro, è vedere come tutte le forme relazionali, da quelle familiari, da quelle lavorative, assumono un contesto e un sapore completamente diverso quando al centro c'è il Signore. Ecco per cui Paolo, nell'epistola ai Colossesi, non possiamo leggere, altrimenti ci dilunghiamo troppo, dopo aver parlato nel capitolo 3 di quello che è la nuova nascita, la rigenerazione, ci parla di tutta una serie di categorie relazionali come marito, moglie, figli, padri, servi e padroni, per cercare di arrivare a una soluzione. Se voi veramente siete nati di nuovo, se veramente avete sviluppato una relazione intima con il Signore, bene, questa relazione intima non si vede dietro al pulpito, ma si vedrà all'interno delle sfere relazionali che partono dalla propria famiglia, dal proprio lavoro e così via. Quindi è un uomo che non usa parzialità o discriminazione verso una straniera, ma si concentra unicamente sulla sua scelta di fede. Un uomo saturo di Dio non valuta una persona sulla base del suo status sociale o etnico. Perché se avesse dovuto fare soltanto una valutazione sulla base del suo status sociale, Ruth sarebbe passata inosservata. Ma si ferma con attenzione, chiede dettagli e incomincia a concentrare la sua attenzione non da un punto di vista sentimentale e ormonico, diciamo così, ormonale, ma unicamente da un suo proprio bisogno di poter attestare, voglio dire, la qualità di questa donna, perché ascolta la testimonianza di fede. E chi è saturo di Dio incomincia a guardare le persone non per la loro bellezza, per la loro capacità oratoria, per la propria capacità di saper sbrigare gli affari, ma unicamente con un criterio: sapere che Dio sta lavorando nella tua vita e tu sei unita a Lui con il timore. Versetto 11, infatti. Abbiamo letto prima. Mi è stato riferito tutto quello che hai fatto, quindi ecco, Boaz accende la lampadina spirituale non perché Ruth possa essere bella, non ci viene descritta la bellezza di questa donna, sicuramente sarà stata anche da un punto di vista fisico attraente, ma quello che si ferma come aspetto è la testimonianza. Ma non raccontata da Naomi, da Ruth stesso, dagli altri. E questo, fratelli e sorelle, scusate, apro una parentesi. Importante che le conferme, anche in quello che possono essere dei rapporti che possono tramutarsi in rapporti sentimentali, abbiano sempre alla base un filtro spirituale. Che poi, grazie a Dio, possono trasformarsi anche in rapporti sentimentali. Ma la cosa importante è valutare una persona non perché ai miei occhi piace, ma perché mi è stato riferito. Questo è un aspetto importante e decisivo all'interno, che poi possono tramutarsi, grazie a Dio, in tante cose che oggi non ci sono, ma quello che è fondamentale è la valutazione di una persona, sia per l'uomo che per la donna, sulla base di quello che è la testimonianza che riesce a trasmettere. È un uomo che riconosce di essere soltanto uno strumento nelle mani di Dio e non il padrone. Versetto 12. Il Signore ti dia il contraccambio di quello che hai fatto e la tua ricompensa sia piena da parte del Signore, del Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuto a rifugiarti. Ma il Signore è vero che è la nostra ricompensa, il nostro contraccambio. Ma di fatto, chi sarebbe stato il canale attraverso cui Dio avrebbe poi dato il contraccambio e la ricompensa? Il Signore ti dia il contraccambio. E se tu sei il canale attraverso cui Dio vuole mostrare il contraccambio a Mario? Il Signore ti... Non sono parole, fratelli e sorelle, che usa Boaz nel linguaggio evangelichese e che di cui purtroppo poi rischiamo di defraudarlo di tutto quello che è la profondità e di una vera, un vero significato, ma è un uomo che riconosce che Dio ha mandato quella donna perché si è rifugiata sotto l'ombra delle ali del Signore, del Dio di Israele, e che Dio darà il contraccambio, e che adesso quel contraccambio Dio desidera mostrarlo attraverso proprio quel canale di benedizione attraverso cui vuole far scorrere appunto il Signore questa ricompensa verso questa donna. Se Boaz avesse detto: il Signore ti dà contraccambio, poi fai una cosa, vedi di andartene, che cosa sarebbe diventato? Un po' quello che dice Giacomo. Che cosa Giacomo dice? Sapete Giacomo cosa dice? Però dice una cosa ancora prima, capitolo di Giacomo, dai, così lo leggiamo. Giacomo, che sappiamo è un'epistola molto pratica, e che ci fa quasi arrossire, almeno per me, a un certo punto nel capitolo 1 dice questo. Allora, vediamo un po' se me lo ricordo. Capitolo 2. Allora, versetto, ecco, se un fratello, grazie Franco, o una sorella non hanno vestiti e mancano di cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi. Non date loro le cose necessarie. A che cosa serve? Cioè, questa è un po' la cosa. Se Boaz avesse detto il Signore ti dia contro a cambio, ma poi non avrebbe pensato minimamente a Ruth, e allora non avrebbe avuto alcun significato questa parola. È un uomo che si prende cura di chi riconosce e tutela coloro che l'onorano il Signore. Credo che uno dei più grandi, delle più grandi, come posso dire, evidenze presenti all'interno di un uomo che teme il Signore è valutare l'altra persona secondo un criterio spirituale, sapendo che deve onorare coloro che onorano il Signore. Il criterio di differenza che mostra il Signore non è discriminazione, si poggia su questa cosa: coloro che lo temono e coloro che non lo temono, coloro che lo onorano e coloro che non lo onorano. E la particolare vicinanza che deve mostrare una persona che dice di avvertire il bisogno di temere il Signore è quello di affiancare coloro che sono e rientrano all'interno di questa categoria. Dobbiamo fare del bene a tutti, attenzione. Ma quando tu intercetti sulla tua strada una persona che sta temendo il Signore e onora il Signore, dovrebbe accendersi all'interno della nostra vita una tale apertura, perché non vedi più quella persona come una persona, un essere fisico, carne e sangue, ma una persona nel cui cuore batte il timore verso il Signore. Quindi il capitolo 2 che abbiamo letto in maniera così a macchie di leopardo, ma spero che abbiate poi adesso visto nella sua interezza questo capitolo, alla fine chi rimane? Rimane Naomi. E poi abbiamo Naomi. Com'era tornata da Moab Naomi, portando davanti al Signore tutto il suo stato d'amarezza, di cui era stato testimone la comunità di Betlemme. Una donna ovviamente segnata alla sofferenza. Voi pensate che sia tutto passato? I segni della sofferenza c'erano o no? Certamente che c'erano. Da pensieri che certamente rievocano le ferite del passato. Immaginate che mentre la mattina andava a lavorare Ruth, la mente di Naomi molto probabilmente frullava su che cosa? Fantastichiamo un po'. Su quello che potevano essere altre situazioni che sono successe, perché sappiamo che tanti pensieri non vengono cancellati così. Ma una donna che incomincia a percepire in maniera tangibile l'intreccio di un puzzle che sta iniziando a formarsi davanti ai suoi occhi. Versetto 20. Quando Ruth, allora diciamo dal versetto 19, torna a casa Ruth, dice: la suocera le chiese: dove hai spigolato oggi? Dove hai lavorato? Benedetto colui che ti ha fatto una così buona accoglienza, perché aveva visto, diciamo così, la pienezza portata di raccolta da parte di Ruth. E Ruth disse alla suocera presso chi aveva lavorato e giunse: sai, quell'uomo presso il quale ho lavorato oggi si chiama Boaz. Gina, che cosa sarebbe successo in te? Una donna che sulla base della semplice parola Boaz intercetta un segno della grazia di Dio all'opera, e che cosa fa? Spinge all'adorazione. Versetto 20. E Naomi disse alla nuora: sia benedetto dal Signore, egli benedetto dal Signore, perché non ha rinunciato a mostrare ai vivi la bontà che ebbe verso i morti. Una donna che davanti a sé, prima di questo passaggio, poteva avere soltanto amarezza, reminiscenza di ricordi negativi, ma che a un certo punto, a solo sentire Boaz, scatta in piedi. E chi ha un'intelligenza spirituale, così come quando è venuta la conoscenza che Dio stava visitando il popolo, il suo popolo, donandogli del pane, e lei è scattata, adesso riconosce da quel nome il segno della grazia di Dio, che sta preparando qualcosa di straordinario. Questa intelligenza è soltanto per chi esercita veramente e ha una conoscenza pertinente con il Signore. Ed è bello perché poi si butta appunto in questo atteggiamento di adorazione. Una donna che desidera seguire adesso i piani tracciati da Dio, convinta che sta preparando un futuro speranzoso per lei e per Ruth. Ovviamente noi la prossima settimana, se Dio vuole, ci concentreremo sul significato che aveva agli occhi di Naomi, ma per l'israelita in genere, avere un riscattatore, un redentore. E guarderemo alcuni aspetti che ci porteranno a dire perché ha avuto questo sussulto, ma soprattutto perché incomincia poi ad attuare una strategia, un piano strategico che ai nostri occhi potrebbe apparire anche strano, quasi che butti una donna ai piedi di un uomo, ma che nella cultura dell'israelita invece acquista un valore e significato diverso, perché rientra all'interno di un valore profondo che dobbiamo considerare necessariamente, appunto, quello del Goel, del Redentore, del Riscattatore. Versetto 22, infatti, abbiamo letto: ebbene quindi che tu vada con le tue serve, non ti faccia sorprendere in un altro campo. Una donna che riconosce molto bene il valore, appunto, del Riscattatore, del Redentore, del Goel. Che dire, fratelli e sorelle? Abbiamo avuto una panoramica, abbiamo effettuato una panoramica su questo secondo capitolo dal quale possiamo trarre fuori delle notevoli lezioni per la nostra vita. Un uomo e una donna satura di Dio, fratelli, che possiamo, ciascuno di noi, nel perimetro fissato da Dio per lo svolgimento di un ministero che ci ha affidato, guardare più che all'estensione, alla profondità, durante la relazione con Lui. A Lui sia la gloria. Amen.